Bentrovati, bentornati al nostro consueto appuntamento con il podcast di Interris. Oggi facciamo un viaggio che potrebbe arrivare fino all'Ucraina, verrebbe da dire dall'Italia all'Ucraina, e lo facciamo grazie a un'associazione chiamata appunto Associazione Amicizia Italia-Ucraina, che in questi ultimi tempi è stata molto attiva per cercare non solo di creare un bel rapporto, no, tra Italia e Ucraina, ma di dare anche quell'aiuto necessario, no? Come è stato detto anche più volte, soprattutto nel nome dell'amicizia. Non sono parole mie, ma sono parole del presidente dell'Associazione Amicizia Italia-Ucraina, Carlo Assi, che è in collegamento con noi. Carlo, intanto ciao e benvenuto a Interris.
Ciao Francesco, grazie a te, grazie a voi per l'invito. Mi fa molto piacere essere con voi e mi fa molto piacere poter dare qualche scintilla di contributo, di testimonianza, di racconto a chi ci ascolta sul podcast.
Benissimo, e allora intanto su Interris avrete già modo di vedere l'intervista e un'ampia panoramica che è stata fatta, insomma, alcune settimane fa, mese di gennaio in realtà, dal collega Lorenzo Cipolla, ma ti chiedo, Carlo, anche di raccontarci prima di tutto come nasce questa associazione Amicizia Italia-Ucraina, oggi quanto mai più attuale e quanto è importante il lavoro che viene portato avanti all'interno di questa associazione.
Beh, guarda, l'associazione in quanto tale nasce un anno fa, proprio di questi giorni, proprio all'incirca nel secondo anniversario dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte delle truppe della Federazione Russa. In realtà il gruppo, la rete che si è attivata per sostenere gli sfollati prima e le popolazioni in Ucraina nella loro patria poi è attiva da 3 anni, dai primi giorni dopo l'invasione. Siamo un nodo di una rete molto vasta, molto più vasta di quello che noi stessi a volte percepiamo e sicuramente molto più vasta di quello che percepisce il pubblico che magari di queste cose sente parlare al telegiornale o altri sistemi. Noi abbiamo iniziato accogliendo due famiglie nella città dove vivo io, che è Cernusco-sul-Naviglio, vicino a Milano, grazie all'azione diretta di Avis Nazionale, la collaborazione del comune che, quando Avis fece arrivare queste persone, trovò due case, prima ancora dei programmi ministeriali, e ci inserimmo in un contesto in cui vari cittadini, associazioni, parrocchie, persone di protezione civile si attivarono in maniera inizialmente spontanea e poi con quella strutturazione dello Stato nascente. Si cominciò così. Io poi conobbi il coordinamento del MEAN con Riccardo Bonacina e ci collegammo a loro mandando nei 2 inverni, nei primi 2 inverni, dei tir. Partirono 6 tir il primo anno e forse 2 o 3 il secondo anno. Beh, da Cernusco-sul-Naviglio ne partirono uno e uno a gennaio del 2023, gennaio del 2024, perché i tir contenevano strumenti di riscaldamento, piccoli attivatori di elettricità e soprattutto coperte e indumenti pesanti, perché quello era il tentativo, va detto, criminale di terrorizzare le popolazioni togliendo loro la luce, l'acqua e il riscaldamento. E quindi bisognava fare sì che potessero riaverle in tutti i modi possibili, naturalmente dal basso, ma anche dalle istituzioni europee che in quegli inverni donarono generatori e sistemi imponenti. Dopo 2 anni, sentimmo l'esigenza di dare a questo coordinamento la struttura di un'associazione che quindi ha capacità, di relazionarsi come un interlocutore riconosciuto con le istituzioni. Siamo iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, può stringere accordi, comprare beni di prima necessità, insomma tutto quello che un'entità giuridica può fare e tutto quello che un nucleo di persone dedicate a uno scopo preciso può mettere in campo con efficacia. Questo, e poi chiudo questo primo spunto, senza volere in alcun modo superare e sostituire la rete intra-associativa che è stata la nostra forza dall'inizio e che lo è tuttora. Anzi, questa associazione è stata in grado di ampliare questa rete in varie parti d'Italia e nascendo con la volontà, l'ambizione di essere un'associazione nazionale, così si è posta. Poi è chiaro che quello che è prossimo a te lo attivi meglio, certo. Quello che è di portata generale ha bisogno di qualcosa in più e in nulla noi ci sentiamo, come dire, quelli che devono prendere chissà quale posto. Siamo parte di una rete, siamo un nodo, ma come tu mi potresti rilevare, una rete è forte quando tutti i nodi sono connessi, saldi e la trama è sufficientemente fitta. Diversamente puoi fare tutto lo strascico che vuoi, ma la tua pesca sarà scadente.
È una bella introduzione, Carlo, anche perché sottolinea non solo il significato di fare rete e di creare, come si dice, un vero e proprio associazionismo, ma il messaggio e il pensiero che c'è dietro. Mentre parlavi, mentre ti ascoltavo, si creavano queste immagini di tante realtà, tanti volti. Hai citato Bonacina, l'Avis, la Croce Rossa, insomma sono tante persone che insieme lo fanno per creare e dare anche un segno concreto. E in tutto questo, e poi magari potremo anche parlare delle cose concrete, penso alle autoambulanze, ai generi di prima necessità, agli aiuti anche di chi dall'Ucraina è stato portato anche in Italia, è anche di dare quel segno, no, di speranza, per non abusare del termine tanto voluto da e tanto amato da Papa Francesco, ma quel senso di speranza soprattutto al popolo che in questo senso ha bisogno di credere in se stesso e che esista un mondo migliore, no? Un qualcosa che possa andare anche a loro e che esiste anche un amico, un'amica, qualcuno che possa voler bene. Quanto è stato importante far comprendere anche questo e quanto il popolo ucraino, in collaborazione col popolo italiano, in virtù proprio di questa associazione, è riuscito a comprendere?
Ma guarda, questo è stato importantissimo e l'abbiamo recepito dalle altre persone. Ti faccio due esempi. Uno dell'altro giorno, sabato, abbiamo fatto un momento di restituzione, di narrazione del nostro viaggio del 17-21 dicembre in Ucraina, quando abbiamo portato quell'ambulanza fino a Leopoli, dove i soccorritori di Kharkiv sono venuti a prenderla e dove sta continuando a essere utilizzata ininterrottamente dal 26 di dicembre. Da Santo Stefano a oggi è stata utilizzata, ho visto ieri le immagini di una signora sulla barella, quindi anche per soccorso sanitario, ma soprattutto per soccorso di emergenza e di evacuazione. Ebbene, sabato, oltre al vice sindaco di Leopoli che ci aveva accolto in città, oltre agli amici di Kharkiv che ci hanno, come dire, travolto con la loro amicizia e il loro entusiasmo, trasmettevano da Kharkiv e l'entusiasmo ce lo davano loro, abbiamo avuto anche il vice rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli, che è quello che ci ha ospitato, dato le stanze a Leopoli, la notte che abbiamo trascorso lì per consegnare l'ambulanza e così. E lui disse questa cosa: noi nei primi due giorni eravamo scioccati, i primi due giorni dell'invasione su larga scala, ma già dal terzo giorno abbiamo capito che oltre alla resistenza del presidente, lui ha detto: io avevo votato per quell'altro, sì, però questo presidente che invece di scappare è rimasto a difendere il suo popolo, ha dimostrato di che pasta è fatto. Ma al di là di questo, noi abbiamo cominciato a sentire da subito tutta l'Europa che ci sosteneva a livello di governi, ma a livello di tutte quelle iniziative fatte dai popoli europei, dall'associazionismo, dalla cittadinanza attiva o attivabile, come dico io, l'approfondiremo magari dopo. L'abbiamo sentita forte questa, e la sentiamo a tutt'oggi. Noi siamo ancora convinti di non essere soli, e questo l'ha detto lui pochi giorni fa, mentre un anno e qualche settimana fa era il dicembre del 2023, quindi durante la nostra seconda raccolta di indumenti, arrivò un signore con la sua utilitaria, con un bel cappotto di foderato di pelo e uno scatolone abbastanza grande, e disse: qui dentro ci sono un po' di vestiti pesanti e qui dentro c'è il cappotto del mio papà, che io, è un cappotto bello, di come ne facevano una volta, così disse questo signor Mario, io volevo tenerlo per tutta la vita perché è un ricordo, ed è un ricordo perché il mio papà ce l'aveva su quando siamo venuti sfollati a Cernusco. Noi abitavamo a Milano. Io ho 84 anni e quindi ero un bambino piccolo durante la guerra. Facendo due conti, avrà avuto 4-5 anni nell'ultimo biennio di guerra. E disse: io so cosa vuol dire non avere la luce, io so cosa vuol dire scappare in cantina, so cosa vuol dire andarsene in un posto dove ci sono minori bombardamenti, come si faceva. Gli sfollamenti da Milano erano nelle cittadine della Brianza, della Martesana, dell'Odigiano, in tutto quel grosso contado che c'era intorno. E lui disse: oggi lo voglio dare a loro, perché se c'è a Kiev o altrove un papà o un nonno a cui il cappotto del mio papà può andare bene e che avrà meno freddo e potrà fare sì, stando al caldo, che un figlio o un nipote o una figlia abbia meno paura perché lui può essere vicino a loro, ecco, questo cappotto lo meritano loro più di quanto possa tenerlo io. E tu capisci che quando incontri testimonianze così, è vero che tu sei lì al freddo a spostare gli scatoloni e a raccoglierli, ma la forza viene da loro. La forza viene da loro, e sì, non l'avrebbero espressa se qualcun altro non avesse attivato un'iniziativa, non si fosse sobbarcato un'organizzazione. Per questo io dico c'è cittadinanza attivabile, ma è attivabile, è pronta, è come se fosse un grosso covone di paglia al buio, che da solo non fa luce, ma basta una scintilla e può illuminare tutta la notte. Bene, questa lunga notte dovrà pur finire, come diceva l'altissimo poeta, e la capacità di farla finire viene anche da queste persone, nella loro semplicità, perché la loro semplicità, quando è attivata, dà una forza di sincerità e di azione, anche di fermezza, di chiarezza nel capire questa volta più che altre dove c'è chiaramente il torto dell'aggressore e la ragione di chi si difende, che fa piazza pulita di anche certi distinguo, acrobazie verbali o addirittura supporti a chi dei popoli che si difendono farebbe mercanteggiamento domani, che ci insegna ancora molto.
Carlo, l'hai detto, sono segni che aiutano e forse vi danno la conferma che quello che state facendo lo state facendo bene. Evidentemente in loro, in questa semplicità, sono più consapevoli di noi, che da questa parte magari ci commuoviamo, siamo un po' succubi e subiamo alle immagini che dal web, dalla televisione, comunque arrivano per raccontarci, ma tu con la tua associazione e la rete, delle altre reti associative, permetti di vedere davvero anche gli stati d'animo. Ricordi, l'hai detto, la consapevolezza, l'hai detto, secondo te come si potrebbe aiutare ancora per cercare, ora siamo tutti in attesa di una risoluzione, ma ci sono delle ferite che ovviamente sono indelebili, no? Quindi anche se domani, e ce l'auguriamo, scoppiasse la pace finalmente, comunque le ferite sarebbero comunque importanti. Quanto può essere importante anche per noi occidentali, italiani, che spesso siamo scontenti di tutto e di ogni cosa, comprendere questo e fare in modo che questa rete di amicizia Italia-Ucraina abbia ancora un significato più profondo?
Ma guarda, intanto noi abbiamo voluto chiamare questa associazione così perché ci poniamo in maniera specifica, distintiva. La maggior parte delle associazioni italiane, anche quelle con cui siamo in rete, sono fatte da ucraini, e invece la nostra è fatta da italiani, da ucraini e da un cittadino socio fondatore della Federazione Russa. Lui si definisce siberiano.
Sì.
È un giornalista che è scappato dalla Federazione Russa per poter continuare a fare il suo lavoro, lo fa in Italia, collabora con Vita, è stato come me amico di Riccardo Bonacina. Riccardo Bonacina, peraltro, nel cui nome siamo andati in Ucraina, abbiamo messo sulla fiancata dell'ambulanza convoglio Riccardo Bonacina, convoglio perché poi altri seguiranno ed altri porteranno il nome di Riccardo. Ma da un lato questo, e dall'altro ci sono anche alcuni amici, l'hanno fatta proprio settimana scorsa, associazioni di soccorso. La nostra è un'associazione di amicizia, nel senso che noi abbiamo detto, noi, come fanno gli amici, siamo pronti a soccorrere, ad aiutare per tutto il periodo in cui sarà necessario, sperando che questo tempo sia breve, il più breve possibile, ma offriamo e riceviamo amicizia per tutto il tempo in cui vorremmo farlo, e noi vogliamo che questo tempo di volontà, di amicizia, di pratica di amicizia non sia affatto breve, ma sia indefinito, perché se da questa occasione tragica è nata un'amicizia o tante amicizie in più, questa è la parte buona della tragedia su cui dobbiamo costruire. E anche quando dovessero tacere le armi, è chiaro che occorrono gesti di amicizia, è chiaro che occorrono forze, intelligenze, anche capacità di leggere le situazioni, perché occorre società civile in Italia e in Ucraina per gestire il post-guerra. Non possiamo appaltare soltanto a chi professionalmente a livelli molto alti ha i capitali e le capacità tecniche di costruire caseggiati, città, ponti, strade, perché intanto le ferite di questa nazione non sono soltanto quelle fisiche, ma poi anche una ricostruzione fatta semplicemente come un'occasione di business, che per carità ci sta, perché senza gli strumenti finanziari e tecnici non si ricostruisce nulla, ma un'operazione fatta soltanto con quelle motivazioni sarebbe una ferita in più, non una ferita fisica, ma una ferita nell'animo. Per cui cosa fare? Continuare a informarsi, continuare ad attivarsi. Io dico anche, per chi ci segue, aderire a un'altra o oppure alla nostra, digitando amicizieitaliaucraina.com, proprio in alto c'è un bel tasto con scritto aderisci, e aderendo si entra in una rete di persone, per carità, normalissime, ma che hanno sviluppato le capacità, hanno coltivato la volontà, hanno fatto nascere la propensione a esserci dove non tutti possiamo o dobbiamo esserci nella stessa maniera, ma certo tutti abbiamo la possibilità di contribuire con un'idea, con una manovalanza nei mesi invernali, con un contributo in denaro, con un contributo di competenze e capacità, con un viaggio, perché queste cose sono importanti adesso. Nella sala congressi dove eravamo sabato, pochi minuti prima che iniziassimo, sono arrivati tra gli altri una mamma e la sua bambina, e le persone si erano già quasi tutte sedute, però la bambina mi ha visto, ha preso il corridoio laterale, mi è saltata al collo, e mi ha detto che era contenta. La bambina si chiama Irina, ha 4 anni e mezzo, parla l'italiano ed è arrivata 3 anni fa, nei primi giorni dell'invasione su larga scala. Abbiamo bisogno di un'altra motivazione? Io non credo.
Assolutamente no. Ed è bello quello che hai detto, ciascuno può aiutare secondo le proprie competenze, le proprie possibilità, anche con un ascolto, perché questi bambini, giovani, questo popolo ha bisogno anche di essere ascoltato e di ascoltare. Mano alla lancia, abbiamo parlato prima di ambulanze, guidare un furgone, andare, portare i pacchi, non solo un aiuto al denaro che è sempre gradito, ma dare proprio in sé, o anche un'idea, un supporto, l'invito anche nostro, insomma, a poterlo fare. Interris Carlo aprirà sempre una porta per questo mondo, per questa associazione, e credo che torneremo, anche grazie a tue sollecitazioni, anzi, lo diciamo proprio anche all'interno di questa nostra chiacchierata, ti chiedo proprio di invitarci e di chiamarci quando proprio ci fossero notizie belle, o bisogno anche di rinforzarle, perché ci piacerebbe tornare veramente anche a raccontare visivamente magari anche quello che state facendo avanti. E prima di salutarci, può sembrare scontato, Carlo, vorrei che condividessi con noi un tuo desiderio, un sogno, un qualcosa anche alla luce di questo magari, speriamo, orizzonte di pace che vediamo vicino, lontano, ma più che altro il rapporto saldo di amicizia di cui parlavamo. Se volessi condividere un sogno, un desiderio, cosa vorresti dire?
Guarda, lo dico volentieri, ma lo dico in aggiunta al desiderio più scontato e più grande, che è quello di tutti e che quindi non conto, che è quello di avere una pace giusta e duratura che cominci domani. Ma quello che vorrei, nel momento in cui il tacere delle armi cominciasse a lasciare spazio a un orizzonte diverso, vorrei che questa cosa non si chiamasse pace se non con la consapevolezza che deve essere costruita nella giustizia, nel rispetto della legalità internazionale. Vorrei che fosse costruita nella consapevolezza della storia, perché noi la scansione di eventi di una potenza che si vuole concepire imperiale per chissà quale disegno di supremazia razziale 80 anni fa, o di ispirazione a volte anche divina, come è stato fatto dall'attuale nomenclatura della Federazione Russa, non vorrei che questo progredire di passi, di microaggressioni, poi aggressioni di media grandezza e poi grandi aggressioni, trovasse ancora una volta l'appeasement alla Chamberlain di 80 sì. anni fa, di quelli che, o per incapacità, incoscienza, pavidità o semplicemente non comprensione delle dinamiche storiche, chiamassero pace il deserto e l'oppressione fatti alle spalle e sulla testa di altri popoli.
Questa è Associazione Amicizia Italia-Ucraina. Torneremo sicuramente a parlarne. Io ti ringrazio, grazie a Carlo Assi, il presidente promotore, posso aggiungere, Carlo, anche il cuore di questo, perché qui conta molto anche il cuore, proprio in virtù dell'amicizia, e grazie per essere stato con noi nel podcast di Interris, grazie davvero.
Grazie a voi, a presto.